ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, dall'ottavo capitolo intitolato Raggiungere il Supremo, il verso numero 16.
Abrahama. Bhuvanat Loka Abrahama Bhuvanat Loka Punar Avartino Arjuna Punar Avartino Arjuna Mam Upetya Tu Tomteya Mammu petya tu kamteya punar janma na vidyate punar janma na vidyate abrahama bhuvanat loka punar avartino arjuna Mammu petya tu kamteya punar jammana vidyate abrahama bhuvanat loka punar avartino arjuna mammu petya tu kamteya punar jammana vidyate Abrahama Bhuvana Loka Punavartino Arjuna
Punavartino Arjuna Mammu Petya Tukanteya Mammu Petya Tukanteya Punarjamana Vidyate Punarjamana Vidyate Abrahama Bhuvana Loka
Abrahama Bhuvana Loka
Punaravartino
Arjuna Mamu petya
tu
Punarjanma na vidyate
Abrahama
bhuvana loka
Punaravartino Arjuna
Mamu petya tu Kaunteya Punarjamma na vidyate
Abrahama
bhuvana
loka
Punaravartino Arjuna Mammu petya tu Kaunteya Punarjamma na vidyate Abrahama bhuvana
fino al pianeta Brahmaloka.
Loka,
i sistemi planetari.
Puna,
di nuovo.
Avartina,
ritornando.
Arjuna,
o Arjuna.
Mam,
a me.
Upetya,
arrivando.
Tu,
ma.
Kaunteya,
o figlio di Kunti,
Puna Janma,
nuova nascita,
Na,
mai,
Vidyate,
si verifica. Traduzione. Tutti i pianeti del mondo materiale, dal più alto al più basso, sono luoghi di miseria dove nascita e morte si susseguono ripetutamente. Ma chi raggiunge la mia dimora, o figlio di Kunti, non rinasce più. commento di Sudra della Grazia, Bhaktivedanta Swami, Shrila Prabhupada. I differenti yogi, karma yogi, jnana yogi, hatha yogi ed altri, dovranno tutti, prima o poi, raggiungere la perfezione devozionale del Bhakti Yoga, o coscienza di Krishna, se vogliono arrivare alla dimora assoluta di Krishna e non tornare più nell'universo materiale. Anche coloro che vanno sui pianeti degli esseri celesti, i più alti pianeti materiali, restano prigionieri del ciclo di nascite e morti. Infatti, mentre alcuni si elevano dalla terra fino ai pianeti celesti, come Brahmaloka, Chandraloka, Indraloka, altri si degradano e lasciano questi luoghi di delizie per tornare sulla terra. Eseguire il sacrificio conosciuto come Panchagni Vidya, raccomandato dalla Chandogya Upanishad, permette di raggiungere Brahmaloka, ma se l'uomo che raggiunge Brahmaloka non coltiva la coscienza di Krishna, dovrà inevitabilmente tornare sulla terra. Se invece progredisce nella coscienza di Krishna, durante il suo soggiorno sui pianeti superiori, allora passerà su pianeti sempre più evoluti, finché, venuto il tempo della distruzione universale, sarà trasferito al regno eterno di Dio. Shitara Swami, nel suo commento alla Bhagavad Gita, cita questo verso: Brahmana sahate sarve samprapte pratisanchare parashyante kritatmana pravishyanti parampadam. Al momento della distruzione del mondo, Brahma e gli altri abitanti di Brahmaloka, tutti costantemente assorti nella coscienza di Krishna, sono trasferiti nell'universo spirituale e ciascuno, secondo il proprio desiderio, raggiunge un particolare pianeta. Leggiamo di nuovo la traduzione. Tutti i pianeti del mondo materiale, dal più alto al più basso, sono luoghi di miseria, dove nascita e morte si susseguono ripetutamente. Ma chi raggiunge la mia dimora, o figlio di Kunti, non rinasce più. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Facharine Mirdesesa Sunyavadi Vasceta Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gura Bhatta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shri Prabhupada Ki Jai. Lamentiamo che siete all'ascolto di Radio Cristo Centrale, la radio del movimento Hare Krishna, che trasmette nella provincia di Terni sulla frequenza 89.500 MHz. Chi vuole può collegarsi all'indirizzo attraverso internet, all'indirizzo www.radiokrishna.com e entrare nella diretta Terni, e se vuole nella pseudo chat scrivere delle domande alle quali poi risponderemo alla fine del programma. Allora, anche oggi abbiamo la possibilità di leggere da una lezione di Srila Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, il fondatore del Movimento per la Coscienza di Krishna, Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna, una lezione tenuta sulla Bhagavad Gita proprio da questo verso che abbiamo letto oggi, ma lo stesso, scusate, sì, il giorno 17 novembre del 1966 a New York. Allora, questo verso, Prabhupada dice, ne abbiamo già discusso la volta scorsa, Krishna dice che chiunque torni da me, scusate un secondo, un attimo. Chiunque torni da me, chiaramente Krishna dovunque, ciononostante egli ha la sua dimora. Abbiamo già letto questo? La differenza tra Krishna e un essere umano ordinario, un'entità vivente ordinaria, che noi possiamo stare soltanto in un luogo, ma Krishna, Koloka Eva Nivasati Akhilatma Bhuta, nonostante egli abbia la sua dimora, nel regno trascendentale che è chiamato Koloka Vrindavana, questo l'abbiamo già letto. Siamo fermati a un certo punto in mezzo? Ok. Allora. Scusate, Scusate. Allora. Sì. Allora, riprendiamo dalla volta scorsa, un po' prima. Così, questa coscienza di Krishna è una necessità, è la necessità. Non è una formula religiosa o qualche tipo di creazione spirituale. No. È la cosa più importante che noi dobbiamo assorbire nella nostra vita. Mammupettya tu kontaya punarjanma navidyate. Ancora ed ancora Krishna sottolinea questo punto. Allora qualcuno può chiedere, ma perché? Perché le persone sono così desiderose di andare su altri pianeti? E la descrizione degli altri pianeti è presente anche nella Srimad Bhagavatam. Allora, qui è menzionato Brahmaloka, perché ci sono molti yogi e molti filosofi, il cui scopo è quello di elevarsi fino ai sistemi planetari superiori attraverso la pratica dello yoga. Perché? Perché lì le comodità della vita, sui pianeti più elevati, sono più che quelle che abbiamo su questi pianeti, su questo pianeta. Questo dove siamo ora. La durata della vita, il piacere, l'amenità e ogni cosa lì è meglio. Migliaia e migliaia di volte è meglio. Quindi le persone pensano, io voglio andare lì, su questi pianeti celesti, su questo pianeta più elevato, oppure su quest'altro pianeta, perché chi è più informato, perché ha letto nelle scritture vediche a riguardo della geografia dell'universo, e ha scoperto appunto che ci sono vari sistemi planetari nell'universo, e più si va in alto rispetto a una precisa configurazione, perché l'universo ha un alto e un basso. Chiaro, se noi cerchiamo di capire qual è l'alto e il basso dell'universo da soli, da dentro, è un po' come se qualcuno dentro una una ruota che gira, una ruota, una palla che gira, cercasse di capire qual è il sopra e qual è il sotto. Però c'è, in effetti c'è. Come su questo pianeta Terra c'è un polo nord e un polo sud, così anche l'universo va un sopra e un sotto. E la parte più si va in alto, più si trovano sistemi planetari superiori. C'è una descrizione nel quinto canto della Srimad Bhagavatam, dove questa divisione viene descritta come 17 livelli. Ci sono 17 livelli planetari e su ogni livello c'è il suo sistema planetario. Il pianeta Terra, sul quale ci troviamo ora, in accordo alla descrizione dell'universo presente nelle scritture vediche, si trova a metà all'incirca, un pianeta mediano. Il nostro è un pianeta mediano. Ci sono sistemi planetari più bassi di quello in cui ci troviamo noi, e poi ci sono sistemi planetari ancora più alti invece. E più si va in alto, e più la durata della vita è lunga, e non solo la durata della vita è più lunga, ma ci sono meno disturbi, un po' meno disturbi di quelli ai quali siamo abituati qua, e i corpi sono molto più evoluti, e anche la capacità di prendere piacere è molto più evoluta. Lì le persone sono dotate di tutti quei poteri che noi qui chiamiamo poteri mistici. Quelli che in effetti mancano, quelli dei quali tutti noi sentiamo la mancanza. Su questo pianeta, noi, esseri viventi, sentiamo la mancanza di questi poteri, perché in effetti ci siamo abituati. Noi adesso siamo in una condizione degradata, o meglio, il nostro grado di evoluzione dal punto di vista delle capacità è molto basso. La parola evoluzione veramente non è esatta, perché noi non ci evolviamo. Quella che noi chiamiamo evoluzione in questo mondo materiale altro non è che un graduale ritorno verso la condizione normale. Come una persona malata non è che si evolve quando guarisce, ritorna alla condizione normale. È così. Noi esseri viventi, all'interno di questo universo materiale, siamo coperti da una condizione di ignoranza rispetto alla nostra condizione normale. Quindi più questa condizione di ignoranza si scopre, meglio, più l'ignoranza diminuisce e più la normale condizione si manifesta. Quindi questa è quella che noi chiamiamo evoluzione. Questo mondo materiale, diversi livelli, le diverse varietà che noi vediamo, altro non sono che diversi livelli di copertura della nostra condizione originale, della nostra coscienza originale. Vari livelli di intensità di malattia. Tutti siamo malati in questo mondo materiale. Siamo tutti malati. In base al livello di intensità della malattia siamo più o meno evoluti. Quindi questa parola evoluzione non è esattamente consona. Comunque, più si sale nei pianeti superiori, più si riprende nascita nei pianeti superiori, e più la nostra condizione normale comincia a manifestarsi. E il fatto che sia normale, questo è molto semplice da capire per chiunque, non c'è bisogno di essere grandi studiosi, grandi filosofi, grandi pensatori, grandi scienziati, ricercatori, molto semplice. Il fatto che a noi manchino questi poteri, manchino nel senso che ne sentiamo la mancanza, è la prova lampante, tangibile, è una e tutti possono capirlo perché è una semplice constatazione. Il fatto che noi ne sentiamo la mancanza significa che eravamo abituati ad averli, che ci troviamo in una condizione in cui ciò a cui eravamo abituati ci manca, altrimenti non ne sentiremmo neanche la necessità. Non ci sarebbero tanti film con tutti questi supereroi, con i poteri mistici, non ci spingeremo tanto, così tanto nella ricerca scientifica per cercare di ottenere di nuovo queste capacità attraverso dei sistemi meccanici praticamente. Un po' come se noi fossimo in questo momento in una condizione di handicap, come se fossimo disabili, non differentemente abili, come si suol dire per addolcire la pillola, differentemente abili, disabili, proprio disabili. Una persona disabile che per esempio non ha la possibilità di usare le gambe, deve usare una macchina, un mezzo che gli permetta di spostarsi come se avesse le gambe. Così tutte queste meraviglie della tecnologia altro non sono che delle macchine per aiutare noi che siamo portatori di handicap. La nostra normale condizione non è manifestata, è cripple, come si dice cripple? È menomata. Ci troviamo in una condizione menomata, quindi tutto questo sforzo nella ricerca della tecnologia, in particolare la tecnologia come l'elettronica, è per donarci una specie di surrogato dei poteri mistici, cosiddetti mistici, ai quali noi in effetti siamo abituati. Per esempio, noi sentiamo questa necessità, quasi una necessità di volare, però non riusciamo a volare, quindi costruiamo dei mezzi meccanici che ci permettono di volare, come gli aerei. Quindi cerchiamo di riacquistare questo potere. Se voi ricordate questi fumetti con Superman che vola, Superman vola senza aeroplano. Noi vogliamo volare e quindi inventiamo un qualche marchingegno che ci permette di volare senza, anche se questo potere noi così naturalmente non siamo in grado di manifestarlo. Però ne sentiamo la necessità, come quello di diventare così leggeri da poter camminare sull'acqua. Quindi inventiamo le imbarcazioni, le navi. O come quello di diventare così piccoli da poter attraversare la materia densa, solida, come la roccia. Quindi con le scavatrici, con le perforatrici, costruiamo le gallerie per andare, come quello di poter vivere anche in un'atmosfera che non è adatta al corpo fisico che ci riveste, come sotto l'acqua, quindi inventiamo i sommergibili e così via. Comunque, in ogni caso, inventiamo tante, o la televisione per poter vedere a distanza, o la radio, come adesso, per poter ascoltare a distanza. Io sono qui a parlare, però, sfruttando la tecnologia, utilizzo le onde radio per poter trasmettere il suono a distanza e con un altro piccolo gingillo tecnologico, la radio, sintonizzandomi, sono in grado di ascoltare anche a distanza. Voi siete in grado di ascoltare anche se siete a distanza. Quindi, comunque, tutta questa tecnologia ha come scopo quello di farci riacquistare questi poteri mistici dei quali sentiamo la mancanza. Ecco, le persone che si impegnano in tante attività pie, che seguono i principi delle scritture che sono molto pie e conducono una vita di bontà virtuosa, ottengono l'opportunità, tramite le leggi della natura, di prendere un corpo in un pianeta più elevato, un pianeta superiore, un luogo superiore, sanscrito destinazione più elevata, destinazione superiore, param superiore, desha significa più elevata. Chi è molto pio, virtuoso e segue una vita di bontà può ottenere un corpo in param desha, nel paradiso praticamente, param desha, può ottenere una nascita in un pianeta superiore dove la vita è molto più lunga, è così lunga che se noi la vogliamo paragonarla alla nostra vita qui su questo pianeta potrebbe quasi sembrare eterna, con poteri mistici sviluppati, la capacità di volare, tutto questo che abbiamo detto prima si può fare senza bisogno di aggeggi, gingilli tecnologici. Ecco perché tutti vogliono sempre cercare di viaggiare, andare su altri pianeti per cercare una condizione migliore, come abbiamo detto qua. Qui c'è qualche descrizione. Sahasra yuga pariantam mahar yad brahmano vidu ratrim yuga sahasrantam teo ratra vidu jana. Una bella descrizione questa, dei pianeti superiori. E qual è? Sahasra yuga pariantam. Sahasra yuga significa, uno yuga significa 43 lakhs di anni. Lakhs o 100.000, insomma, 43 per 100.000. Questo significa 4 milioni e 300 mila anni. Questa è la durata di uno yuga. E Sahasra yuga, Sahasra significa migliaia, migliaia. Quindi 4 milioni e 300 mila anni moltiplicati per 1000 e così via. Potete fare il calcolo, dice Prabhupada, io non sono matematico, calcolatelo voi. Quindi questa durata, così lunga, tutta questa durata così lunga, se uno fa questo calcolo, corrisponde a che cosa? A 12 ore della vita di Brahma. 12 ore della giornata di Brahma. Su Brahma Loka. 12 ore. Come noi abbiamo 12 ore dalla mattina, 6 mattina a pomeriggio e 6 dopo pomeriggio alla sera, così anche questo periodo esiste su Brahma Loka. E quanto dura? Dura come 4.300.000 per 1000 e così via, immaginate. Queste sono 12 ore. Similmente ci sono altre 12 ore allo stesso modo della notte, stesso periodo. Questo fa un periodo completo di 24 ore di Brahma, su Brahma Loka. E così via, un mese, e poi un anno, avanti ancora fino a 100 anni, questa è la durata della vita, 100 anni di Brahma sul pianeta di Brahma Loka, è la durata della vita lì. Sahasra yuga pariantam ahar yad brahmano vidu. Questa è la durata della vita lì. Non potete neanche calcolare quanto a lungo si possa vivere lì. Ma, ciò nonostante, dopo tanti, tanti anni, milioni, trilioni di anni di vita, dei nostri anni di vita, ciò nonostante, dovrete morire. Anche lì c'è la morte. Può sembrare eterno, ma non è così. La morte non si scappa, a meno che non raggiungiate i pianeti spirituali. Se non raggiungete i pianeti spirituali, non c'è scampo dalla morte. Così, Abrahma Bhuvanaloka, Abrahma, Yuga Pariantam, Sahasra Yuga Pariantam, Maharyat Brahmano Vidu, Ratrim Yuga Sahasrantam, Te Oratva Vidojana. Ora, questa durata della vita di Brahma, la manifestazione materiale, nello stato stadio più basso, questo sistema planetario, quando il giorno di Brahma finisce, tutti questi sistemi planetari più bassi vengono coperti dalle acque, eh? Questa è una storia già sentita, il diluvio universale, vengono coperti dalle acque. È descritto, confermato anche nella Srimad Bhagavatam. Dopo ogni giorno, quando arriva la notte di Brahma, tutti i pianeti inferiori e mediani vengono coperti dalle acque. C'è una devastazione. Una devastazione. E quando di nuovo Brahma, la persona più importante di Brahmaloka, la più elevata, si risveglia la mattina dopo, ancora inizia di nuovo la creazione. Questa è la legge della creazione. Quindi, avyaktaya sarva prabhavanti ar agame. Aha, aha significa durante il giorno, quando sorge il giorno, di nuovo. Quando sorge il giorno, durante tutto il giorno, 12 ore, allora questa manifestazione materiale, quella che vedete, tutti questi pianeti sono manifestati e vengono visti, si vedono. Ma quando giunge la notte, tutti questi sistemi planetari si immergono nell'acqua della devastazione. Quindi Ratri Agame Pralijante Tatravya Avyakta Samgyake. Ratri Agame significa che quando arriva la notte, allora di nuovo tutti questi pianeti scompaiono, sono devastati dall'acqua. Questa è la natura di questo mondo materiale. Bhuta Gramasa Evayam Bhutva Bhutva Pralijate. Così, poiché l'intero sistema planetario diventa immerso nell'acqua della devastazione, perciò tutte le entità viventi in quel momento, pralaya della devastazione, tutti muoiono. Bhuta Gramasa Evayam Bhutva Bhutva Pralijate. Questa è la natura, è così che va avanti, è così che funziona. E quando di nuovo arriva il giorno, ancora riappaiono, rivengono fuori. E quando arriva di nuovo la notte, di nuovo tutto diventa immerso in questa acqua. Ratri agame avasha parta, prabhavati ahar agame. Avasha significa che, nonostante a loro non piaccia questa devastazione, questa devastazione arriverà e tutto verrà inondato. E ancora, quando il giorno apparirà, di nuovo gradualmente le acque scompariranno. Proprio come in questo pianeta, tre quarti del pianeta è coperto dalle acque. Gradualmente la Terra è venuta fuori. Ci è voluto tempo. E un giorno, tutto di nuovo, un giorno arriverà al punto in cui non ci sarà più acqua, tutta terra, non ci sarà più acqua. Questo è il procedimento della natura. Parastasmat tubavo niya, parastasmat tubava anya avyakto vyaktat sanatana. Mio caro Arjuna, dice Krishna, al di là di questo luogo, dove le cose appaiono e scompaiono, a volte appaiono, a volte scompaiono, al di là di questo luogo c'è un'altra natura. Proprio come questa informazione che noi otteniamo dalla Bhagavad Gita. Noi non possiamo calcolare qual è la lunghezza, la profondità, la larghezza di questo universo, ma ci sono milioni e milioni di universi come questo, dentro questo mondo materiale. E al di sopra di questo universo, mondo materiale, c'è un altro cielo che è chiamato il cielo spirituale. E in questo cielo spirituale i pianeti sono tutti eterni e anche la vita lì è eterna. Questa manifestazione materiale è soltanto come si dice, il contrario di tre quarti, è un quarto dell'intera manifestazione, quella materiale, quella spirituale e materiale. Troverete tutto nella Bhagavad Gita. Ekam Shena Sito Jagat. Ekamsa significa una quarta parte. Queste manifestazioni sono soltanto una quarta parte. E I tre quarti della manifestazione sono al di là di questo cielo materiale, di questo universo materiale. Questo cielo materiale è coperto. Quando voi, se voi poteste vedere come è fatto l'universo, vedrete che è come una palla chiusa, coperta. Questa copertura che è profonda milioni e milioni di miglia, è larga milioni e milioni di miglia. E dopo aver penetrato attraverso tutta questa copertura, potete allora entrare nel cielo spirituale. E quello invece è open sky, è un cielo aperto. Allora, qui voi otterrete tutte queste informazioni. Parastas mattu bava anya. Bava significa la natura, un'altra natura. Proprio come abbiamo esperienza di questa natura materiale, similmente c'è un'altra natura, una natura spirituale. E anche qui potete sperimentare questa natura spirituale e questa natura materiale. Cioè, proprio come voi potete sperimentare questa combinazione di materia e spirito. Voi stessi siete spirito. Ma finché vi trovate dentro questo corpo, dentro questa materia, la materia si muove. E appena voi uscite da questo corpo, allora questo corpo diventa come la pietra, come la terra. Così, come voi potete percepire qui, dentro voi stessi, cosa è materia e cosa è spirito, similmente esiste anche il mondo spirituale. Queste due nature esistono. Voi potete fare già qui l'esperienza di queste due nature, la natura materiale e la natura spirituale. Lo abbiamo già discusso nel settimo capitolo della Srimad Bhagavatam, della Bhagavad Gita. La natura spirituale è chiamata natura superiore e la natura materiale è chiamata natura inferiore. Quindi questo mondo materiale, questa natura materiale, al di là di questa natura materiale c'è lo spirito, la natura superiore, la natura spirituale. Noi ce l'abbiamo questa informazione. Ora, non è possibile comprendere tutto questo, tutte queste cose, attraverso la conoscenza sperimentale, la ricerca con gli esperimenti. Non attraverso microscopi o altri strumenti astronomici. Ci sono milioni, miliardi di stelle. In realtà potete vedere che ci sono, ma non potete andarci. I vostri sensi, le vostre capacità non sono sufficienti per poter raggiungere questi luoghi. Che dire di altri pianeti? Neanche la Luna, che è più vicina. Cercate di capire quanto voi siete incapaci. Incapaci, come, no? Portatore di handicap, come abbiamo detto prima. Quindi, non essendone capaci, non cercate di comprendere Dio e il regno di Dio attraverso la conoscenza sperimentale, facendo gli esperimenti. Questa è sciocchezza, stupidità, pura stupidità. Non è possibile. Dovete comprendere ascoltando la Bhagavad Gita e non c'è alcun altro modo. Stesso esempio. Non potete cercare di capire chi è vostro padre attraverso la conoscenza sperimentale. Dovete semplicemente accettare le informazioni che vengono da vostra madre. Dovete credere a lei. Similmente voi dovete accettare e credere in questa Bhagavad Gita. Allora potrete ottenere tutte queste informazioni. Non è possibile raggiungere questa conoscenza attraverso gli esperimenti. Ma se voi diventate avanzati nella coscienza di Krishna, allora potrete realizzare tutto questo. Lo realizzerete. Proprio come ciò di cui noi stiamo parlando, noi siamo fermamente convinti. Noi non parliamo alla cieca, ciecamente. Così anche voi potrete. Svayam eva spurati adà. Questa conoscenza vi verrà rivelata. Se voi rimanete fissi nella coscienza di Krishna, questa conoscenza in realtà riuscirete a comprenderla. Sì, c'è il mondo spirituale, c'è Dio. E io devo andare lì, devo prepararmi ad andare, proprio come voi comprendete tutto di un'altra nazione quando ci andrete. Queste sono tutte cose pratiche. Se voi accettate di seguire questa coscienza di Krishna, comprenderete tutte queste cose in maniera pratica e l'intero problema della vostra esistenza sarà risolto. Grazie tante. Domande? Swamiji, c'è un devoto che chiede, giorno e notte, questo giorno che è la nascita dell'universo, da notte, la dissoluzione, anche questa è la notte, il giorno di Brahma? Prabhupada, proprio come notte e giorno sono differenti. Ora, supponiamo, prendete ad esempio un piccolo batterio, un germe, la notte, chiaramente qui non ne vedo tanti in America, ma se voi andate in India ne troverete tanti di piccoli vermi. La durata della loro vita è solo di poche ore durante la notte. Loro prendono nascita, crescono, fanno figli, e la mattina che troverete tanti piccoli germi, insetti, lì morti, lì per terra, specialmente in questo mese chiamato Diwali Poga. So, anche loro sono entità viventi, ma se tu parli allora, gli dici, oh, ci sono degli esseri umani che vivono una vita lunghissima, la nostra durata di vita, se loro cercano di capire, paragonando la loro vita a quella nostra, la durata della loro vita con la nostra, che tutta la loro vita per noi è soltanto una notte. Tutto qui. Come fanno? Come potrebbero capire? Loro vivono 100 anni in una notte, in una nostra notte. Per loro sono 100 anni, la loro durata di vita è 100 anni per loro, ma per noi è solo una notte, e così via. Allo stesso modo la nostra durata di vita è soltanto una frazione infinitesimale della giornata di Brahma su Brahma Loka, cioè pianeti celesti. Quindi, però, non è molto intelligente andare lì, perché abbiamo letto nel verso oggi che anche da lì si ritorna qui. Qui significa giù, di nuovo, come una persona che lavora, guadagna dei soldi, accumula soldi, poi li va a spendere in vacanza, ma quando ha finito i soldi deve tornare a lavorare, giù, di nuovo. Si ritorna a lavorare. E così le persone che durante la loro vita accumulano crediti attraverso le loro attività pie, persone virtuose che seguono le scritture, che sono lì al loro dovere, molto pie, caritatevoli, accumulano tanti crediti, e al momento di lasciare poi il loro corpo prenderanno nascita in un pianeta superiore, in un paradiso. E lì la vita può sembrare così lunga che rispetto a noi è eterna, ma non è così. Finiti i loro crediti, saranno costretti a rinascere di nuovo giù qui in questi pianeti e soffrire tutte le inebrietà di questa vita materiale. È possibile anche dei pianeti superiori poter progredire nella coscienza di Krishna, però è più difficile, perché la vita lì è così comoda che uno se la prende troppo comoda, e anche lì poi arriva la fine, e mannaggia, troppo tardi, dovevamo vederci prima. Qui invece, bene o male, la vita è un po' più scomoda, quindi è più facile capire che dobbiamo sforzarci per uscire da questa condizione dell'esistenza materiale. Questo pianeta dove ci troviamo noi è adatto, particolarmente adatto per poter fare avanzamento spirituale, perché noi qui possiamo vedere tutte le condizioni di vita, quelle paradisiache in certi luoghi e per certe persone, quelle infernali in altri luoghi con altre persone e quelle mezzo e mezzo, dove non si sta né tanto bene né tanto male, ma quindi quando vediamo queste differenze, quando vediamo questi dislivelli così grandi, dobbiamo capire che questo è dovuto, le condizioni in cui noi ci andiamo a trovare sono dovute alla situazione, alle vite, a ciò che abbiamo compiuto nelle nostre vite passate. Ecco perché qualcuno nasce in una condizione disastrata e qualcun altro invece con, come si dice, cucchiaio d'argento in bocca, così, con la camicia, nasce con la camicia. Perché nelle vite precedenti ha comunque fatto delle azioni che sono state o empie o pie, e quindi il risultato adesso si vede. In inglese cucchiaio d'argento in bocca è un modo di dire in Inghilterra, in Italia si dice nato con la camicia. Qualche domanda? Qualche perplessità? Abbiamo letto, abbiamo letto proprio prima. Non è una qualche tipo di sentimento religioso, fideistico, la coscienza di Krishna. È la scienza della realizzazione spirituale. Rammento che siete sempre all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del movimento Hare Krishna, che trasmette la provincia di Terni sulla frequenza 89.500 MHz. Chi vuole può collegarsi a internet all'indirizzo www.radiokrishna.com. Krishna è scritto K-R-I-S-H-N-A, K-R-I-S-H-N-A, radiokrishna.com, e collegarsi all'indirizzo, cioè c'è un link dentro, diretto a Terni. Poi c'è una chat dove se vuole può scrivere delle domande. Ci sono delle domande scritte?
Sì. Allora salutiamo tutti coloro che ci ascoltano da internet, tra cui Mithyuhara Prabhu.
Oh, arrivo Mithyuhara Prabhu, gli omaggi.
Che fa gli omaggi a tutti, tutte le glorie a Prabhupada. Poi c'è Vittorio da Roma.
Arrivo Vittorio.
Saluta
tutti.
E chiede una, fa una domanda.
Scusa, devi parlare forte. Io
fa una domanda e dice: c'è differenza fra anima e spirito?
No, l'anima, non c'è differenza fra l'anima e corpo, quindi la forma dell'anima spirituale è la sostanza è spirito, quindi poiché non c'è differenza fra l'anima spirituale e la sua forma spirituale, non c'è differenza, significa che non sono separabili, non è una combinazione di qualcosa. Quindi la forma spirituale dell'anima è non differente dall'anima stessa, e la sostanza è spirito. E le caratteristiche dello spirito sono Sat, Chit, Ananda, eternità, conoscenza e felicità, felicità trascendentale. Un po' come se noi vogliamo sapere quali sono le componenti di una particolare sostanza, vediamo quali sono le sostanze chimiche che la compongono, andiamo a scomporre tutte le sostanze chimiche, è fatto di questo, di questo, di questo, di questo, di questo. Però nel mondo materiale tutto è un composto, composto. Poiché nel mondo materiale tutto è un composto, tutto si compone, per lo stesso motivo tutto si scompone, si decompone. Ecco perché c'è la decomposizione dei corpi. I corpi si decompongono nel mondo materiale perché sono decomposti. E le sostanze che lo compongono, che compongono i corpi materiali, sono una separata dall'altra. Mentre invece nella natura spirituale questa separazione non esiste, non c'è differenza, sono inseparabili. Quindi la forma spirituale dell'anima e la sostanza della forma spirituale dell'anima e le caratteristiche della sostanza della forma spirituale dell'anima sono una non differente dall'altra, non separabili. Quindi lo spirito è la sostanza della forma dell'anima spirituale. E le caratteristiche sono Sat, Chit, Ananda, Vigraha, cioè questa forma eterna piena di conoscenza e piena di felicità, che poi guarda un po', è proprio quello che ogni essere vivente del mondo cerca. Tutti cercano l'eternità, tutti cercano la conoscenza, tutti cercano la felicità. Ogni essere vivente, a vari livelli di intensità, ma tutti cercano queste tre caratteristiche. Tutti vogliono, nessuno vuole morire, tutti vogliono vivere eternamente. Lasciamo perdere la divagazione sul fatto che uno soffre così tanto che vuole smettere di vivere, quello non è normale. Uno vuole smettere di vivere perché soffre, ma se non soffresse non vorrebbe smettere. Quindi la natura è Sat Cittananda, la nostra natura, eterna, piena di conoscenza e piena di felicità. Vogliamo vivere eternamente, non vogliamo essere ignoranti, quindi vogliamo sapere, studiare, cercare, conoscere. E vogliamo essere sempre felici. Sempre felici significa una felicità, un piacere che aumenta sempre, che non si ferma, non diminuisce mai. Una felicità trascendentale che è al di là della materia, che supera anche la materia. Sat, Chit, Ananda. Questa è la forma dell'anima. E ripeto, osservate, rendetevi conto, osservando intorno a voi, che queste tre caratteristiche sono proprio le tre caratteristiche che tutti, è ciò che tutti stanno cercando, ogni essere vivente cerca, in questo mondo cerca. Cerca solo questo, eternità, conoscenza e felicità. Pensateci, meditateci su questa cosa e vedrete che questo è quello che tutti cercano, non qualcuno, tutti. Quindi significa che questa è la natura di ogni essere vivente. Poiché adesso però questa natura ci manca, ci sfugge, perché ci sfugge? Perché noi ci siamo identificati con la natura materiale che invece non è così. Non è Satchitananda. Se noi non usciamo da questa falsa identificazione con la materia, quello che cerchiamo, che ci manca, non riemerge. Dobbiamo emergere, noi dobbiamo uscire fuori dalla materia, come nelle paludi, dal fango, dobbiamo uscire fuori e quindi la nostra natura spirituale si manifesterà di nuovo. Quindi no, non c'è differenza fra spirito e anima. Era chiaro? Non so perché vedo delle facce perplesse qua davanti. No. Era chiaro? Sì? Vabbè.
E Alfonso da Salerno.
Hare Krishna,
Alfonso. Hare Krishna, un saluto a tutti.
E abbiamo scoperto che non sei allora il padre di Fabio, di Bhakta Fabio.
Allora, fa una domanda, si chiede, si può cantare il Maha Mantra senza seguire i principi regolatori? Che benefici si hanno se si alterna praticando a periodi la vita spirituale seguendo i principi regolatori e la vita materiale? E infine, siccome domenica prossima sono stato invitato al Tempio Viaggiante di Caserta per l'apparizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu, ti volevo chiedere se c'è qualche tipo di fiore che Krishna preferisce, grazie.
Fiore di loto, avete i fiori di loto? Scusa? Ah sì, mi suggeriscono i pugiali, mi suggeriscono fiori che profumano, che hanno profumo, qualunque fiore che abbia profumo. Poi se tu lo offri con amore e devozione così, sicuramente ti sono accetto. Comunque, sì, si può cantare il Maha Mantra di Krishna senza seguire i principi regolatori. Si può cantare sempre, comunque e dovunque. E qual è la differenza o il beneficio che si ottiene seguendo i principi regolatori? Si ottiene di accelerare il risultato. Non seguendoli si ottiene di rallentare il risultato. Seguendoli si ottiene di raggiungere il risultato prima. Quanto prima? Tanto più segui i principi regolatori, tanto prima raggiungi il risultato. Tanto meno li segui e tanto più lontano sarà il risultato. se non li segui per niente sarà così lontano che magari a te può sembrare un'eternità, magari è soltanto 100 anni di Brahma. È un po' come se noi cercassimo di accendere il fuoco da una parte, mentre dall'altra buttiamo l'acqua sopra. Accendiamo il fuoco e buttiamo l'acqua, accendiamo il fuoco e buttiamo l'acqua. Oppure è come se cercassimo di fermare un ventilatore staccando la spina, però poi riattaccandola, staccando e riattaccando. È difficile che si fermi. È così, è difficile riuscire a accendere il fuoco se continuiamo a buttarci l'acqua sopra. Da una parte cerchiamo di accendere, da una parte acqua. È incompatibile. Si genera una condizione di incompatibilità. Così. Però se tu canti Hare Krishna sinceramente, sicuramente perderai il gusto per quelle cose che rompono i principi regolatori. Seguire i principi regolatori è vero che è una pratica, tra virgolette, non artificiale ma non spontanea. È vero che è una pratica non spontanea, quella di seguire i principi regolatori, ma è facile se attraverso la pratica spirituale si ottiene un gusto superiore. Questo è il segreto, un segreto insomma abbastanza aperto, un segreto aperto, però questo è il segreto. Impegnarsi attentamente e con intensità, praticamente tutto il giorno, nel servizio devozionale, che consiste nel cantare il Mahamantra di Krishna, i nomi di Krishna, nel ascoltare Krishna e il puro devoto che parlano nella Bhagavad Gita, nella Srimad Bhagavatam, e parlare agli altri di Krishna, quindi ricordarsi di Krishna costantemente. Così facendo si ottiene un piacere superiore, un gusto superiore, che permette di abbandonare facilmente quel pseudo piacere che è inferiore delle attività materiali. Quindi diventa facile seguire i principi regolatori. Altrimenti ti posso dire di più, che è praticamente impossibile. È impossibile smettere di fare attività materiali, cioè attività volte alla gratificazione dei sensi, di cui l'attività sessuale è il culmine, la punta dell'iceberg. È impossibile se non si ottiene la misericordia di Krishna, che dona questo gusto superiore. Quindi quando Krishna vede il nostro sforzo sincero, a questo punto è come Maya, è come se fossimo, il desiderio materiale è come un fuoco che arde sotto, come se noi ci trovassimo sopra un fornello dove c'è la fiamma che brucia. Il desiderio materiale è questo, è fuoco ardente che ci consuma. Ma quando Krishna vede il nostro sforzo sincero, allora lui abbassa la fiamma sotto il fornello. Non siamo noi con la nostra capacità di controllo dei sensi che controlliamo l'energia materiale, è impossibile. No, anche chi pensa che attraverso l'ascesi, attraverso l'ascesi inteso come l'austerità, come fermare i sensi, chi pensa fermando i sensi di raggiungere la propria natura spirituale, cioè la coscienza di Krishna, è una grande illusione. Aiuta lo sforzo, quando Krishna vede lo sforzo che noi ci mettiamo, quando noi dimostriamo la nostra sincerità, allora Krishna interviene. E a questo punto il fuoco ardente dei desideri materiali diminuisce fino a spegnersi. Perché? Perché il fuoco ardente del desiderio spirituale è più forte. Krishna è più attraente di Maya. Così funziona. Questa è la pratica della coscienza di Krishna. Lasciarsi attrarre da Krishna.
C'è Franco che saluta.
Arrivò Franco.
E chiede: stamani una persona di mia conoscenza è morta. Era un professore, una specie di 007 della storia sul fascismo, investito da un'auto. Perché c'è bisogno della morte? Poi se è possibile un'altra domanda su un'altra fonte. Perché il movimento Hare Krishna non elegge Gesù ad un avatar di Krishna? Sarebbe un'ottima cosa, non pensate?
Le elezioni non le facciamo noi, qui non ci sono le elezioni. Chi è eletto proprio perché lo è, non dipende dal nostro giudizio. Comunque, il fatto che questa persona sia stata investita da un'automobile e abbia lasciato il corpo fa vedere come in effetti c'è pericolo a ogni passo. Questo è un luogo molto pericoloso. Ma anche se non fosse stato investito dall'automobile, sarebbe stato investito dal tempo, che tutto distrugge e tutto consuma, tutto brucia. Krishna nella Bhagavad Gita lo dice, sono il tempo distruttore dei mondi. Quindi la morte è inevitabile, perché? Perché tutto ciò che nasce è destinato a morire. E ancora di più, tutto ciò che muore è destinato a rinascere. Nel mondo materiale tutto nasce e muore, nasce e muore, nasce e muore, e rinasce, rimuore, rinasce, rimuore eternamente. Perché c'è bisogno della morte? Prova a pensare come sarebbe terribile questa vita se noi fossimo condannati eternamente a rimanere all'interno di un corpo materiale che diventa sempre più inutilizzabile, sempre più inutilizzabile. Si sfascia, questa macchina si rompe, non funziona più niente, noi siamo costretti a rimanere dentro. Non è bello, è una misericordia, la morte in effetti è una misericordia nel mondo materiale. E comunque questo serve anche per farci capire che questo luogo non è un luogo adatto a noi. In effetti noi non vogliamo la morte, è la morte, e noi nulla abbiamo a che vedere con la morte. La morte riguarda il corpo, ma non riguarda noi. Ma quando noi siamo identificati con questo corpo materiale, allora soffriamo come se la morte riguardasse noi. Ma in effetti nessuno muore, semplicemente passiamo da un corpo a un altro. Già in questa vita stessa passiamo dal corpo di bambino al corpo di ragazzo, al corpo di adulto, poi al corpo di vecchio. Passiamo da un corpo a un altro, così yam yam bapi smarambadam. Tiageti ante kalevaram, tam tam evaiti kontaya, sadatat babavavita. Quando lasciamo il corpo di vecchio, ciò a cui stiamo pensando, lì senza dubbio andremo a rinascere. Un altro corpo, ancora ancora. Poi il corpo cambia, ma se noi rimaniamo fissi nella coscienza di Krishna, questo cambiamento non ci disturba, non ci disturberà. Proprio come cambiare un vestito non disturba. Komaram, yovanam, è un po' quasi ternano, lo spoletino, giovane, significa proprio gioventù. Tatadi hantara praptir, dira statua namoyati. Dira significa coloro che sono saggi, che conoscono come stanno veramente le cose, non sono disturbati. Ma la cosa migliore è proprio abbandonare questo luogo di morte del mondo materiale e tornare a casa nel mondo spirituale. Abbiamo appena letto prima, cielo spirituale, pianeti Vaikuntha. Il fatto che le persone di questo mondo non ne siano a conoscenza, neanche coloro che vengono considerate le persone più erudite, più gli studiosi, i più saggi di questo mondo, il fatto che loro non ne siano a conoscenza non significa che non esiste. Il fatto che noi non si sia a conoscenza che esista l'anima non significa che non esista. Se voi fate un esperimento, prendete due linee di azione. Da una parte cercate di dimostrare che l'anima non esiste, e dall'altra cercate di dimostrare che l'anima esiste. Vedrete chi è che perde prima. Fate la prova, voi stessi, da soli. Mettetevi in testa, partite con questa verità sciomatica. l'anima esiste. E poi cercate di osservare, di portare tante evidenze a favore dell'esistenza dell'anima. Poi cambiate e partite dall'idea che invece l'anima non esiste e cercate di portare tante evidenze sul fatto che l'anima non esista. Da soli, fatelo da soli. Vedrete chi è che vince e chi è che perde. È tanto facile dimostrare che l'anima esiste. È tanto difficile dimostrare che non esiste. Fate una prova. Qualcuno se vuole fare la prova scrivendo lì nella chat. Qualcuno può portare delle prove a evidenza che l'anima non esista? Parla a voce alta, io non sento niente. Già. Beh, tutti sappiamo che quando si parla di anima si parla di qualcosa che non è materia, un elemento immateriale. Quando discutiamo, a volte qualcuno si enfatizza l'aspetto dell'etica, della morale. Questa persona, anche se pensa di essere atea, pensa perché persone che sono favorevoli a un comportamento etico e morale non necessariamente sono persone che credono che esista l'anima oppure che esista Dio, anzi vediamo che la maggior parte delle persone che sono per un comportamento etico, per rispettare la natura, sono persone che di solito sono molto attaccate alla materia e proprio perché sono molto attaccate alla materia vogliono una vita materiale gradevole, piacevole. E non sono credenti. Eppure non sanno, non si rendono conto che ogni volta che enfatizzano questo aspetto stanno introducendo un elemento immateriale nella discussione. L'etica è immateriale, la morale è immateriale. Se per materia si intendono le sostanze chimiche, adesso io qui la lancerei una piccola sfida a coloro che sono convinti che tutto è chimica. Se mi sa tirar fuori il punto dove l'etica e la morale sono presenti nelle sostanze chimiche. Se tutto è chimica, dov'è l'etica nelle sostanze chimiche? Qualcuno è in grado di portare qualche commento logico e ragionevolmente logico, insomma, una logica abbastanza forte a sostegno del fatto che dentro la chimica a un certo punto viene fuori l'etica. Qual è la formula per la quale unendo delle sostanze chimiche si manifesta l'etica e la morale? Quindi è un elemento immateriale. Allora c'è un commento, una domanda da parte di Corrado Prabù.
Cioè nel DNA ci sono tanti geni, adesso li stanno scoprendo, sicuramente scopriranno anche il gene dell'etica.
Nel DNA ci sono i geni come nella lampada di Aladino, ma se a forza di strofinarlo, forse che viene fuori il genio dell'etica e della morale.
No, ci sono i geni, è importante, dai geni poi...
I geni sono fatti di che?
Il gene della crescita...
Il gene della crescita è fatto di che?
Ci sono degli elementi chimici...
Fatto di sostanze chimiche?
Sostanze chimiche, sì.
E dove sta dentro la sostanza chimica l'etica? Può darsi? Può darsi, non è molto logica, è molto forte come
no, si assimilano, poi si assimilano determinate proteine, quel genere determinate proteine, queste proteine
quel genere, la sostanza chimica genera proteine, che generano altre sostanze chimiche proteine, e poi forse un domani
poi tutti insieme,
forse.
Tutti insieme?
Forse sì, forse no.
Beh, al momento abbiamo scoperto tanti geni, stiamo andando
avanti. Tanti geni, quello dell'etica e della morale.
Poi sempre c'è il gene della crescita.
Il gene della crescita, se si accumulano cose, uno può accumulare denaro, diventa sempre più ricco, quindi la sua ricchezza cresce. Ma il gene dell'etica, della morale, l'etica è morale. Può darsi che in futuro lo scopriremo.
Sono i geni che determinano il comportamento di una persona, quindi possono determinare il comportamento morale.
Ah sì? Quali sono i geni che determinano il comportamento di una persona e lo fanno diventare una persona che dice questa cosa è buona, la faccio, questa cosa è cattiva, non la faccio? per quale motivo dovrebbe essere buono? Perché, per quale motivo la chimica dovrebbe produrre il bene, il buono e il cattivo? Quale motivo? Che stabilisce cosa è buono e cosa è cattivo? Per quale motivo, se io uccido qualcuno e lo mangio, chimicamente dovrebbe essere eticamente sbagliato? Se è un prodotto delle reazioni chimiche, per quale motivo dovrebbe...
Nella natura...
Nella natura?
Fornisce già...
Nella natura c'è un elemento immateriale, esatto. Questi sono tutti elementi immateriali che tu scopri nella natura. Non hanno niente a che vedere con la materia, però emergono. Come mai? Giusto. Tu dici che è solo materia, e continui a dire che è solo materia, e continui a proporre l'idea che andando avanti la materia... solo materia produrrà.
Sì, ci sono.
Ecco, è una, diciamo, si chiama in inglese, si dice wishful thinking. Cioè, io spero che sia così, ma non è detto che il futuro non è sempre rosa, per forza. Il fatto che forse in futuro potrebbe essere, forse in futuro potrebbe non essere. Ma se noi lo analizziamo dal punto di vista di una logica ferrea, dentro le sostanze chimiche, a priori, dove c'è l'etica? Ci deve essere a priori per venire fuori, non può venire fuori qualcosa da qualcosa che non c'è, no, è sbagliato. Secondo la affermata e condivisa da tutti teoria dell'informazione, da una quantità di informazioni inferiori non può venire fuori una qualcosa di informazione superiore. Un miliardo di sassolini idioti non producono messi insieme un essere intelligente. Perché? Perché l'informazione necessaria per la vita non è contenuta all'interno delle sostanze chimiche. Quindi le informazioni necessarie perché l'etica possa manifestarsi, queste informazioni non sono contenute all'interno delle sostanze chimiche. La tabella degli elementi non c'è l'etica, tu li conti tutti, l'etica non c'è. Puoi mischiarli quanto vuoi, ma non tiri fuori l'etica. Comportamento di chi? Comportamento della chimica? Comportamento della materia?
Non si
può, il genere, il comportamento di chi? Tu stai appiccicando la chimica quando tu dici che può esserci il gene dell'etica perché i geni determinano il comportamento degli esseri viventi. Tu hai introdotto un elemento immateriale dentro, già adesso l'hai introdotto a priori, hai detto che la chimica influenza l'essere vivente. Hai introdotto l'elemento più immateriale che esista. L'anima, l'essere vivente.
L'essere vivente, la vita viene dalla materia. Perché
la vita viene dalla materia è una ipotesi
perché
che è seguita da un'ipotesi fondata su una logica debole.
Perché ad esempio ci sono degli elementi fondamentali che magari da soli non riescono.
Magari da soli. Questo è molto scientifico questo discorso. Magari da soli.
Noi elaboriamo tante teorie.
L'osservazione dovrebbe essere quella che determina l'ipotesi, eventualmente le teorie, l'ipotesi dovrebbe essere osservazione, no? Giusto? Che significa magari sì, magari no.
Noi osserviamo che ci sono tanti elementi diversi.
Ci sono tanti elementi chimici diversi.
Singolarmente magari non danno la vita, però messi insieme potrebbero dare la vita.
E questo discorso è molto... è una, diciamo, ci siamo, una logica forte.
Ci
questa.
Stiamo provando e... eh? Ci riusciremo in futuro? Beh, ci sono delle possibilità di riuscire. Perché no? Ci sono tanti elementi materiali, ci proviamo. Alla fine c'è qualche possibilità di...
Però non ti stai ponendo sulla piattaforma di una persona che fa ricerca scientifica, stai parlando così, tipo magari sì, magari no, però discorsi così non portano da nessuna parte. Se tu osservi, non esiste... da qualche parte, hai mai visto la materia che genera la vita? L'hai mai vista? Qualcuno ha mai osservato la materia che genera la vita? L'ha mai osservata? Fuori o dentro un laboratorio, la materia che genera la vita, l'ha mai osservata? Prova a pensarti e dimmene una.
Se la vita è materia?
No, ma se questo... se stai sfuggendo, no? Perché sfuggi? Non sfuggi da te stesso, sei tu che devi capire. Questo discorso è più per te che per me, sei tu che devi capire, allora perché sfuggi? Io ti faccio una domanda, rispondimi. Hai mai visto la materia che genera la vita?
Ma se la vita è composta di materia?
Parla, alla voce alta che non
la vita,
c'è.
La vita è composta.
Se io ti dico,
di...
hai mai visto la materia?
Sì,
che
c'è
la
vita,
tu mi rispondi, se la vita è composta di materia, che significa? È una risposta? È una domanda semplicissima. Tu o altri hanno mai visto la materia che genera la vita? Ti aiuto? Ti aiuto? Ti aiuto?
Per vita.
Forse la materia viva ha visto che genera altra vita, giusto? Per esempio, un seme vivo lo pianti e viene fare una pianta viva.
Ma la materia viva non è un prodotto di elementi chimici?
Questa è una tua deduzione che io non condivido, in quanto l'osservazione non mi dice, mi dice il contrario. Io non la condivido semplicemente perché l'osservazione mi dice il contrario. Cioè, tutte le persone pensano che la vita è materia, ma si sbagliano. E se si fermano e ci ragionano sopra, si accorgono che non è così. Perché se ognuno di noi si fermasse a pensare, ma io ho mai visto la vita che genera, la materia che genera la vita, semmai viceversa, ho visto la vita che genera la materia. Ci sono le fogne apposta, altrimenti non si saprebbe dove mettere tutta la materia che genera la vita. Quando uno è vivo produce materia, quello sì, ma dalle fogne mai visto, cioè da quello che va nella fogna mai visto venire fuori? No. Quindi se io osservo, vedo che perché ci sia la vita ci deve essere un essere vivente. Vita, 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 la vita viene dalla vita. Io vedo che la vita viene dalla vita, non vedo che la vita viene dalla materia. È l'etica che è una caratteristica della vita, non della chimica, non della materia. L'etica è una caratteristica della vita, come il desiderio. Il desiderio, dov'è
il desiderio? Non può venire dalla materia, da una combinazione di elementi chimici. Non può esserci il desiderio.
Certo che si arrivano a dire le cose più astruse, ma il desiderio non può venire da una combinazione di elementi chimici. Pensa che astrusità, soltanto, che paradosso che hai detto, no? Però uno riesce a dire le cose più assurde. Quando uno si perde nell'oblio dell'ignoranza, veramente, quando noi ci immergiamo è come un binario, è come uno che corre a 100 all'ora su una strada morta, che alla fine c'è un muro. Alla fine, pam! Cioè, riusciamo a dire le cose più astruse. Ripeto, tu cerca adesso di ascoltare, ascolta, e faccio te, ascolta. Ma perché il desiderio non può venire da un insieme di reazioni chimiche, da sostanze chimiche messe insieme, viene fuori il desiderio? Ascolta, tu vai in laboratorio, prendi una serie di sostanze chimiche, le metti insieme nella bottiglia e viene fuori il desiderio dalla bottiglia.
Beh, magari non le metti insieme in maniera disordinata, c'è un metodo specifico.
Non le metti insieme?
Metti insieme, però in maniera, c'è un metodo sicuramente preciso che...
E dalla bottiglia viene fuori il desiderio.
E poi viene fuori.
Io spero soltanto che le persone che stanno ascolto non... No. Non faccio il nome e non faccio il cognome.
Io ho molta fiducia nella scienza.
Tu hai molta fiducia nella scienza che un giorno produrrà desideri dentro la bottiglia.
Magari non dentro una bottiglia, dentro una provetta.
Una provetta, dai. Laboratorio, chimica, provette, come fai? Se non alambicchi, provette, sennò che chimica è?
Però ho una grande fiducia negli scienziati.
Sento pochissimo.
Ho una grande fiducia negli scienziati, nella scienza,
peggio per
nella scienza moderna.
Peggio per te se hai grande fiducia nei cosiddetti scienziati moderni, che dicono che la vita è un prodotto della materia, e dicono che l'etica è un prodotto delle sostanze, ma veramente non è così neanche, perché quelli che sono veramente seri di cosiddetti scienziati materialisti, infatti loro l'etica non la riconoscono. Per un vero ricercatore scientifico materialista l'etica non esiste, può fare qualunque cosa. Loro sono convinti che l'etica è una cosa immateriale, che non ha niente a che vedere, nulla a che vedere con la materia. L'etica non la conoscono,
sì,
proprio.
Sì, infatti per la ricerca scientifica
fanno anche la vivisezione.
Infatti la ricerca scientifica è al di là dell'etica.
Certo, al di là dell'etica.
Al di là della morale.
È al di là. È come dire, è al di là dell'intelligenza.
E attraverso la ricerca scientifica
al di là dell'intelligenza c'è la stupidità. È al di là dell'etica. Non seguono per loro l'etica, siccome tutto è materia, l'etica non esiste. L'etica è un elemento, quindi, immateriale. Nell'etica della materia non c'è, quindi è un elemento immateriale. Perciò le persone che enfatizzano questo aspetto, anche se dicono io sono ateo, io non credo a Dio, non credo che esista l'anima, ma non ci credo, però sono molto attaccati a questa idea dell'etica, della morale, che non è giusto, questo è sbagliato, il più forte non deve... È così strano, no? La legge della natura è semplice. Ogni forma di vita è nutrimento per l'altra. La legge della natura è semplice, la possiamo osservare tutti. Quando usciamo, se noi andiamo dal regno umano in giù, vediamo che c'è la legge della sopraffazione, il più forte vince sul più debole, è normalissimo, nessuno si scandalizza. Noi vediamo che questo fatto che nella natura il più forte vince e sottomette il più debole è naturale e ci sta bene, così è, diciamo così è. Ogni forma di vita è un nutrimento per l'altro, è più forte. Darwin ci ha costruito tutta la sua teoria che tutti quanti studiano, no? Giusto? Dimmi solo sì o no.
Sì.
Giusto, dimmi solo sì o no, se sto dicendo una cosa che è sbagliata perché gli altri non la condividono. È vero o non è così che tutti sono d'accordo che nella legge della natura è la legge della sopravvivenza, il più forte vince sul più debole e va avanti. Questa è la teoria che si studia anche nelle scuole.
Sì,
no?
Sì, infatti è così, il più forte.
E tutto questo lo accettiamo tutti, va bene, fino a che arriviamo al dominio umano, dove si entra nell'ambito dell'umanità. Lì non ci sta più bene, lì no, è immorale, non è etico che il più forte prende sopravvento sul più debole. Non si sopporta. Quando qualcuno viene soggiogato, il più forte lo rende succube, lo sfrutta, ne prende vantaggio, si nutre di lui in qualche modo, e questo non ci va bene. Non ci va bene.
Non potrebbe essere una specie di scherzo della natura che ha voluto...
Ma non potrebbe essere, non è un discorso scientifico. Se tu continui a dire non potrebbe essere...
Noi elaboriamo delle teorie.
Scusami, se tu continui a dire non potrebbe essere... Non siamo in grado di fare un'analisi, non possiamo ragionare, che potrebbe o non potrebbe, potrebbe essere tutto. Qualunque cosa uno si inventa, vuol dire, noi guardiamo, osserviamo. Noi adesso stiamo facendo un'analisi basata sull'osservazione, no? Non su quello che potrebbe o non potrebbe, non sulla fantasia, perché altrimenti non ha limite. Ognuno può dire quello che vuole e chi decide quello che è giusto e quello che non è giusto. Invece c'è quello che si chiama senso comune, che ci permette a tutti noi di vedere alcune cose allo stesso modo, a prescindere da come la penso o non la penso quello, la mia fantasia. Quando è notte tutti vediamo che è notte, quando è giorno, se qualcuno mi sa dire sì, ma tu dici che è notte, ma è una convenzione, io potrei dire che è giorno, allora una persona va ricoverata in un sanatorio, in un luogo dove deve essere curato mentalmente.
Diciamo,
c'è il sole, no, per te c'è il sole, per me no, cioè, se lo vediamo che c'è,
c'è, no?
È
importante mettere in discussione...
Allora, questo è un dato di fatto, non è un'opinione, quindi non andiamo nel non potrebbe o potrebbe essere, questo è che fino a che rimane fuori del regno umano, tutti siamo d'accordo che il più forte deve vincere sul più debole, ma nella forma umana no, quindi nel dominio umano, nell'umanità no, subentra il sentimento umano, subentra l'etica, subentra la morale.
Non potrebbe essere,
non è un modo di poter mantenere una discussione, non potrebbe essere, perché non potrebbe essere, io potrei dire no e tu potrebbe dire sì e dove andiamo a finire? Andiamo da nessuna parte. Non potrebbe essere, lo devi sostenere sulla base di evidenza.
Vediamo che tanti elementi chimici si trasformano uno nell'altro.
No, quello è che l'alchimia, quindi l'alchimia, la scienza materialistica non accetta l'alchimia. Si trasforma niente, si mischiano, si combinano, ma non si trasformano. Si trasformano. Che significa si trasformano? Che diventa un'altra cosa?
Nulla si crea.
Alla base nulla si crea, nulla si distrugge. Si trasforma, non è che diventa un'altra cosa. Nel senso che se diciamo che tutto è fatto di atomi, tutto rimane atomi, non è che diventa un'altra cosa. Giusto? Diventa un'altra cosa, c'è qualche altra cosa? Se ci sono le particelle, se noi diciamo che esistono particelle elementari nella materia, quello è tutto, oppure ancora più giù, che sono...
ad esempio se prendiamo da una cellula, vengono due cellule, che però non sono più le cellule.
No, da una cellula viva, da una cellula morta no. Questo è il più punto, che dalla vita viene la vita, ma non dalla materia. Da una viva, una morta, no. Cellula morta non si riproduce.
C'è un gene, per esempio, che...
Sarà un gene quello che vuoi tu, ma se è morto non si riproduce niente. Quindi significa che c'è un elemento immateriale, se è morto non si riproduce.
E c'è il gene dell'apoptosi che permette il suicidio cellulare.
L'apoptosi non è un gene, l'apoptosi. L'apoptosi che diventa immortale, ma sempre vivo è. L'apoptosi significa che non muore, giusto?
L'apoptosi significa che c'è una specie di suicidio cellulare.
L'apoptosi significa...
C'è un gene che controlla anche la morte.
Cioè?
C'è un gene che permette che la cellula in un certo momento muoia, è il gene che lo decide.
C'è l'orologio, quando finisce, è il tempo che lo decide, quando è ora è ora. Lo decide in che senso?
È il gene.
Dice adesso
scritto
decide,
nel codice genetico,
lo decide in maniera autonoma.
Quella cellula deve morire in quel determinato
a che serve questo discorso che stai facendo? Dove va arrivare?
Sto dicendo,
hai mai visto tu qualcosa di morto che riproduce qualche cosa di vivo? Hai mai visto? Esiste da qualche parte? Se non è, perché continui a tirare fuori cose che non hanno rilevanza? Cioè, tu devi dire sì, io ho visto la materia che diventa viva. Oppure qualcuno, cioè io no, però qualcuno, qualche laboratorio l'ha vista. C'è tanta gente che pensa che sia così, eh? C'è qualcuno che pensa che in laboratorio qualcuno ha prodotto gli esseri viventi. C'è qualcuno che lo pensa. Qualche notizia a mezza bocca fatta da qualche giornalista che parla di giornalista di riviste pseudoscientifiche, insomma.
Beh, devo essere sincero, fino adesso avevo creato solo altre proteine, una vera e propria vita.
Tu puoi fare quello che vuoi, ma mi devi dire, io ho detto all'inizio, c'è un elemento immateriale che non appartiene alla chimica, allora, che sono le caratteristiche della vita, dove c'è l'etica, per esempio, dove c'è la morale, dove c'è il desiderio. Tu hai mai visto la materia che produce il desiderio, che produce l'etica, che produce la morale, come combinazione di sostanze chimiche? No, se tu, è chiaro, devi toglierci la vita di mezzo, la devi togliere la vita, che se tu ce la lasci, lasci l'elemento immateriale. Dov'è in una materia dove non c'è la vita dentro, l'etica, la morale e il desiderio? Dov'è? Dove? Fammi la formula del desiderio, la formula dell'etica, la formula chimica dell'etica, dov'è? Definiscimi un gene.
Un gene, sono delle strutture
Definiscimi un gene in maniera precisa.
Sono le strutture chimiche organizzate, sono...
Strutture chimiche organizzate?
Sono delle strutture chimiche organizzate.
Che fanno? Che hanno? Quali caratteristiche
che
hanno?
Che permettono la generazione di proteine che sono le basi praticamente della vita.
Questa è la tua ipotesi. Ma dove lo vedi che la proteina è la base della vita? Metti le proteine insieme...
Sono come dei mattoncini che costruiscono...
Questo lo dici tu, ma tu metti le proteine insieme e fammi un essere vivente anche unicellulare.
Al momento non ci siamo ancora riusciti.
Allora
però...
non parlare, parla quando ci riuscirai, no? Però dov'è l'evidenza? Al momento non ci siamo riusciti. Al momento...
Perché non dovremmo riuscire?
È l'eternità. Perché... questo discorso non porta a nessuna parte. Perché non dovremmo riuscire? È fantasia. La fantasia non ha molto spazio nella cosa... Cioè, la fiction non ha molto spazio in una ricerca scientifica. Un ricercatore scientifico non dice sì, è la speranza che lo spinge ad andare avanti. Forse un giorno ci riuscirò. Ma nella materia non c'è neanche la speranza, nella chimica non c'è neanche la speranza, non c'è neanche la determinazione, niente c'è nella chimica di tutto questo. Togli la vita e tutto questo scompare, quindi sono tutti elementi immateriali, c'è poco da discutere, tu puoi sfuggire quando vuoi, girare intorno quando vuoi, ma se non c'è la vita, il gene non produce nessun tipo di... Il gene, se non c'è la vita, non produce...
Se è tutto vero quello che lei dice, io che cosa dovrei fare? Come dovrei agire?
Intanto devi cominciare a osservare intorno a quello che ti succede con un pochino più di... con un pochino più di logica, insomma, no? Visto che tu sei una persona che interessa molto capire. Non andare appresso come un asino appresso alla carota... quando questi pseudo cosiddetti scienziati ti sventolano davanti, tu vai a vedere se quello che dicono ha senso oppure no, non ti fermare alla superficie, le proteine sono i mattoncini della vita, ma che idiozia è questa qua? Quindi uno che ha più proteine è più vivo di un altro, che stupidaggine è? Dove le hai viste le proteine vive tu? Dove le hai viste? Vita, ho detto vita, etica, morale, dove c'è desiderio lo trovi anche nelle forme di vita più, anche dentro il corpo di un animale, anche gli animali hanno desiderio, desiderano.
Quindi il desiderio verrebbe dall'essere vivente, dalla vita?
Certo, il desiderio non si trova nelle tabelle degli elementi, Desiderio è sintomo della vita, se c'è desiderio c'è la vita, non si scappa.
Farò delle ricerche in questa direzione.
L'abbiamo appena letto, se uno cerca di capire queste cose attraverso gli esperimenti mai ci arriverà. Osserva e deduci.
Grazie.
Guarda quanto è facile, inserire in questo contesto l'anima spirituale, tutto quadra. Perché rifiutare la risposta più semplice? Perché rifiutare a tutti i costi la risposta più semplice? Qualcuno si è inventato la storia del rasoio di Occam, non dice qualcosa del genere? Che a volte la cosa più semplice è quella più... Se sembra che l'assassino sia il maggiordomo, è probabile che l'assassino sia il maggiordomo, molto probabile. E così, se tutto fa pensare che ci sia l'anima, è possibile che poi l'anima ci sia, no? Allora se vogliamo dire ma se, nei ma se è più facile che esista l'anima, piuttosto che non esista.
Hare Krishna, a
voce molto alta.
Cosa veloce, una domanda veloce è: chi ha creato Krishna?
Krishna esiste eternamente.
Questa domanda la fa Pietra?
Krishna esiste eternamente. Il creato, quando dici creato intendi dire l'energia, quando dici creatore intendi dire la fonte di energia. Quindi la fonte crea, quindi Krishna è la fonte, lui crea, lui non è creato, esiste eternamente. Altrimenti se tu continui a pensare a Krishna come se fosse un prodotto, non riuscirai mai, devi andare, è il creatore di tutti i creatori Krishna. Quando arrivi oltre Krishna non trovi nient'altro, trovi sempre Krishna, non trovi nessuno di là. Questo significa Krishna. Altrimenti se qualcuno chiede chi ha creato Krishna significa che non ha ancora capito di chi stiamo parlando. È quella causa di tutte le cause, Sarva Karana Karana.
Se lascio. C'è un'ultima domanda ancora, sì, che è di Mishara Prabhu,
sì,
e dice: ma quando sarà possibile gustare prasada tramite Radio Krishna Centrale?
Allora, diciamo che i gadget tecnologici lo permettono, che è un altro potere mistico, gustare prasada a distanza. Ci sono degli elementi che anche via internet, ci sono dei piccoli gadget che contengono tutta una serie di elementi chimici che quando si mischiano producono questo o quello odore o sapore. Ci sono le cartine che me le può assaggiare, però consiglio di venire direttamente. Strada del Gioglio numero 47. Strada del Gioglio numero 47. Guardate su Google Map. Strada del Gioglio numero 47. C'è Prasada. Jai. C'è la Prabhupada chi Jai.